Nella puntata di oggi tracceremo il profilo di Santa Giovanna d'Arco. Fede e coraggio, la santa guerriera. Una delle più belle dimostrazioni di un animo aperto alla grazia salvatrice.
Giovanna d'Arco è forse la santa più culturalmente stimolante del calendario cristiano. Non nel senso che abbia scritto libri o interpretato significativi modelli culturali, ma nel senso che il suo personaggio e la sua opera pongono alcuni tra gli interrogativi più stimolanti, più capaci di far saltare convenzioni troppo facilmente acquisite. Che la fede non c'entri con la politica. Ne debba mai averci a che fare, se non dopo lunghe e faticose mediazioni. Che Dio non si sia mai schierato né con l'uno né con l'altro esercito che si fronteggia una battaglia, che anzi non debbano esserci affatto battaglie. Che la storia la facciano soltanto gli uomini con le loro opinabili scelte e spesso con la loro malvagità. Che le nazioni non si siano costruite secondo un provvidenziale disegno di Dio, ma per il gioco delle circostanze e degli interessi, soprattutto economici. Che il miracolo non possa mescolarsi stabilmente con gli avvenimenti più quotidiani. Queste e altre affermazioni simili sembrano ormai divenute dogmi intoccabili, sia per non credenti che per cristiani evoluti. Se nella storia passata non tutto è andato proprio così, se nel passato si è troppo mischiata la fede alla politica e il soprannaturale alle vicende delle città e degli stati, tutto ciò viene casomai giustificato, ammettendo che i tempi non erano abbastanza maturi e che perciò certe confusioni risultavano inevitabili, sono accadute. Ce ne scusiamo. Si potrebbe affermarlo anche per Giovanna d'Arco, il cui caso risale al secolo XV, se non fosse che esiste una recentissima canonizzazione. La Chiesa l'ha proclamata santa e ha riconosciuto come vera quella missione con cui ella è stata chiamata a salvare il Regno di Francia contro gli inglesi e contro i borgognoni. Per di più, si deve notare che non è affatto canonizzata come martire, per essere stata ingiustamente bruciata nel fuoco, dato che non venne uccisa in odio alla fede, ma per interessi politici. È stata canonizzata per l'obbedienza con cui è rimasta fedele alla missione ricevuta da Dio di salvare militarmente il Regno di Francia. Ed è stata canonizzata nel 1920 dopo essere stata beatificata, nel 1909, da un altro santo, da San Pio X. Comunque si vogliano rivoltare gli avvenimenti, siamo di fronte a un fatto inquietante. Una ragazza non ancora ventenne è stata elevata all'onore degli altari per aver svolto con fedeltà, fino alla morte più terribile, una missione che lei sosteneva di aver ricevuto da Dio. Liberare una delle nostre nazioni europee da eserciti stranieri, impedendo così che tale nazione scomparisse dalla carta geopolitica, ciò che sarebbe stato altrimenti inevitabile. Sembrerebbe questo un avvenimento comprensibile solo a patto di essere ancora ai tempi dell'Antico Testamento, quando il popolo eletto combatteva le sue battaglie guidato da eroi, talvolta da eroine inviati da Dio. Si era invece ormai nella metà del secolo XV. Un cronista francese del tempo scrisse: «Con questa giovinetta pura e senza macchia, Dio ha salvato la parte più bella della cristianità. Questo è il fatto più solenne che sia accaduto da 5 secoli. A parte il riconoscibile orgoglio di un figlio di Francia, l'avvenimento a cui egli si riferisce ha esattamente il senso che gli è attribuito. Messa in questione, ne esce proprio un'idea che si è data troppo per scontata. Che il Nuovo Testamento si distingua dall'Antico per una sorta di spiritualizzazione, che con la venuta di Gesù le promesse di salvezza siano state ben ripulite da qualsiasi carattere mondano, che l'interesse cristiano riguardi esclusivamente l'anima o, al massimo, la persona umana. Si dice che il Nuovo Testamento abbia fatto saltare i confini delle nazioni e dei popoli a favore di un universalismo nel quale avrebbe in fondo poca importanza essere italiano o francese o qualsiasi altra cosa. Si dice che gli interventi dei profeti e degli inviati di Dio nel campo delle scelte politiche, economiche o sociali appartengono a una fase superata della storia della salvezza. E molte altre cose ancora. In tutte queste affermazioni c'è indubbiamente anche qualcosa di vero, ma resta tuttavia un nucleo dimenticato eppure bruciante. Non è proprio col Nuovo Testamento che Dio entra nella nostra storia, assume la nostra carne, si fa partecipe delle vicende umane. C'è qualcosa che, in linea di principio, gli debba essere impedita se veramente egli si è incarnato. Anzi, non dovremmo attenderci piuttosto il contrario, cioè una maggiore e più abituale compromissione di Dio coi fatti della storia. È possibile affermare che Dio con la storia fatta dai cristiani c'entri assai meno di quanto c'entrasse con la storia fatta dal suo antico popolo eletto? Anche perché, a ben guardare, questi fatti continuano indisturbati a prodursi e a determinare la nostra vita. Non vogliamo qui risolvere tutti questi gravi problemi, e altri ancora se ne potrebbero elencare. Vogliamo soltanto percepire assieme, introduttivamente, quanto ricca di stimoli sia la figura e l'azione di Santa Giovanna d'Arco. Ciò, d'altra parte, è sempre stato intuito. Nessun'altra santa è stata come lei amata, studiata, raffigurata, celebrata. Il primo poema che la riguarda, più di 20.500 versi, risale già a 5 anni dopo la sua morte. Ne hanno scritto, amandola o odiandola secondo le rispettive appartenenze, Gerson, Shakespeare, Voltaire, Anatole France, Michelet, Schiller, Santa Teresa de Lisieux, Peggy, Claudel, Léon Blois, Bernanos, Bernard Shaw, Jean Guiton, Pare Pernu, Dobrazinski e decine di altri autori. Le hanno dedicato opere musicali Franz Liszt, Gounod, Verdi, Tchaikovsky, Honegger. La cinematografia conta quasi 20 film che raccontano e interpretano la sua avventura, già a partire dal 1898. Tra essi opere celebre di De Mille, Dreyer, Rossellini, Preminger, Bresson e altri ancora. Una commedia satirica è stata prodotta nel 1970 in Russia. Quella di Giovanna d'Arco sarebbe una delle più belle leggende se non fosse storia documentata fino ai particolari. Esistono lettere da lei firmate. I suoi compagni d'arme li si ritrova sui libri di storia. Gli atti minuziosissimi del suo lungo processo ci sono giunti in 3 manoscritti indipendenti dei 3 notai che vi hanno assistito ufficialmente. Abbiamo perfino le ricevute contabili delle paghe prese dai giudici che l'hanno condannata. E nessuno dei contemporanei contestò i fatti, ognuno si trovò coinvolto con evidenza. fu l'origine divina di quegli stessi fatti ad essere impugnata da chi li riteneva dannosi per i suoi progetti politici, proprio perché erano dei fatti anche troppo pesanti. Su tutto questo insistiamo, perché l'ingiusta sorte che si vorrebbe riservare a questa santa scomoda è quella di confinarla nel vago, nell'indistinto mondo fantastico di un certo tardo medioevo di cui non si è ben sicuri. La maggior parte dei cristiani, anche preti, è quasi convinta che la storia di Giovanna d'Arco sia poco più di una strana, inaffidabile leggenda. E questo è molto comodo per chi non vuol farsi domande, dato che, come ben si esprimeva il cardinal d'Agnelou, Giovanna d'Arco è la santa dell'ordine temporale ed ebbe la vocazione alla santità in mezzo a ciò che costituisce il tumulto umano. Nel 1429 la Francia, in guerra da circa 100 anni, sta per soccombere, dilaniata da un lato dagli inglesi che la considerano ormai un loro feudo e dall'altro lato dai borgognoni, alleati dello straniero, i quali vogliono separarsi e costituirsi in regno. Il Delfino, Carlo VII, che nessuno osa neppure chiamare re, si è trincerato a Bourges da 7 anni e lì vive, povero, introverso e indeciso, senza corona, e dubitando perfino lui d'averne il diritto. L'ultimo baluardo di quella misera resistenza è la città d'Orléans, da tempo assediata e già ridotta alla fame. Appena Orléans cadrà, ed è questione di settimane, la Francia cesserà di esistere. Fu allora che la Francia venne attraversata da una voce improvvisa e incredibile. La notizia, cioè, che una ragazza, una pulcella, per volontà di Dio, si sta recando dal nobile Delfino per togliere l'assedio a Orléans e per condurlo a Reims per esservi consacrato e incoronato re. Così scrive testualmente in quell'anno Giovanni il Bastardo, il difensore di Orléans, che ne ha inteso parlare, e possiamo immaginare con quale disprezzo. Lui che vi aveva impiegato tutta la sua arte militare e il suo eroismo. O meglio, disprezzo forse no, perché in quel clima di cristianità Dio non è un personaggio così sconosciuto, anche se lo si bestemmia a volte, e spesso si trasgrediscono grossolanamente le sue leggi. Comunque, in questo si dice, l'unica cosa su cui tutti sono assolutamente d'accordo, con speranza o con scherno che sia, è che soltanto Dio potrebbe ormai salvare la Francia. Più di ogni altro sentimento, la frase esprime tuttavia disperazione. Se la voce che corre ha il sapore di una leggenda, i fatti si scontrano invece con tutto lo scetticismo che possiamo facilmente immaginare. C'è nella fortezza di Vaucouleurs una ragazza coi capelli tagliati alla Paggio, che indossa vesti da uomo e che, sfidando gli scherni triviali dei soldati di guarnigione, è lì da 3 giorni. Che chiede una scorta militare per essere accompagnata dal Delfino. Già il viaggio sarebbe un miracolo. Si tratta di attraversare tutta la zona occupata d'inverno, evitando assieme sia le truppe nemiche, sia i pericoli di un cammino quanto mai disagiato. E questo per le fantasie di una ragazza che servirebbe tanto meglio a qualcosa d'altro. Ci esprimiamo con una certa crudezza perché fu esattamente quello che accadde. E perché, se no, parlare di obbedienza alla missione ricevuta da Dio rischia di apparirci come un cammino tutto spirituale e lieto, con soldatacci che si inchinano riverenti, armi che non colpiscono il bersaglio e mura che cadono da sé. Non fu certo questa l'esperienza di Giovanna. I migliori l'ascoltano come si ascolta una pazza, un po' intimoriti, un po' infastiditi, un po' divertiti. Lei parla del suo signore a cui il regno di Francia appartiene, ma il suo signore non è il delfino, è il Dio dei cieli. Lei deve andare a dire al delfino che il re dei cieli lo sceglie come re sulla terra, a suo nome, in terra di Francia. Già la teologia era troppa per quei soldati. In più, Giovanna insisteva a dire che non c'era tempo, che bisognava far presto. Usava un'espressione strana e bellissima. Il tempo mi pesa come una donna incinta di un figlio. Su questo, perfino i soldati non osavano tanto scherzare. Non era prevedibile che qualcuno la pigliasse sul serio. Eppure accadde. In fondo sono questi i miracoli più difficili, la cui forza dovrebbe essere evidente per tutti. E l'incontro col re ebbe luogo. Certamente la leggenda si è poi almeno un po' impadronita dell'episodio e lo ha abbellito, ma l'essenziale ha avuto centinaia di testimoni. Cioè Giovanna ha riconosciuto il vero re anche se hanno tentato di ingannarla e ha voluto parlargli in segreto, senza testimoni. Che cosa gli abbia detto non lo si sa esattamente, ma tutti hanno visto quel giovane triste re senza corona e senza regno riacquistare energia e quasi gioia di vivere. Radioso, dicono i testimoni. Carlo le dà fiducia, ma non è un credulone. La fa prima esaminare a Poitiers da un gruppo di vescovi e di teologi. È un vero e proprio processo a cui la ragazza si sottopone volentieri. Racconta che nel tempo in cui lei custodiva gli animali, una voce si era manifestata a lei e le disse che Dio aveva grande pietà del popolo di Francia e che bisognava che lei stessa, Giovanna, andasse in Francia. Udendo ciò, lei aveva cominciato a piangere. È questo il dolente segreto di Giovanna, una specie di presentimento. È allegra, piena di vivacità e di humor. È forte come un giovane uomo, resistente alla fatica, ma a volte, soprattutto durante la preghiera, piange. In questo primo processo conquista i suoi giudici, anche con qualche risposta sbarazzina. Le ho domandato in quale lingua parlasse quella voce, racconta poi personalmente uno di quei teologi esaminatori. Ed ella mi ha risposto, migliore della vostra. Di nuovo le domandai se credeva in Dio ed ella mi rispose, sì, più di voi. Ma al di là delle apparenze un po' sfrontate, traspare da lei una totale purezza. Sulle grandi importanti questioni rispondeva molto prudentemente, come se fosse stato un buon chierico, cioè una persona istruita. Conclusero che, tenuto conto della sua vita e del suo comportamento, non c'era niente di male in lei, niente di contrario alla fede cattolica. Inoltre, ragionarono con realismo, se tutti dicevano che ormai Dio solo poteva salvare la Francia, perché ritenere impossibile che egli potesse appunto volerlo? Così iniziò l'avventura militare di Giovanna. La sua prima iniziativa fu una lettera da lei scritta al re d'Inghilterra e ai vari duchi che opprimevano una terra non loro. Il tono dello scritto è impressionante e lascia trasparire bene il cuore e la coscienza con cui Giovanna si preparava a combattere. Gesù Maria, re d'Inghilterra e voi duca di Bedford, seguono i nomi di altri celebri condottieri del tempo. Fate ragione al re del cielo. Rendete alla pulzella che qui è inviata da Dio, il re del cielo, le chiavi di tutte le buone città che avete preso e violate in Francia. Ella è qui, venuta da parte di Dio, per reclamare il sangue reale. Ella è tutto pronta a fare la pace, se volete farle ragione, abbandonando la Francia e pagando per quello che l'avete tenuta. Se voi non farete così, sono comandante di guerra e in qualunque luogo attaccherò le vostre genti e le farò andare via, lo vogliano o no. E se non vogliono obbedire, li farò tutti uccidere. Sono qui inviata da Dio, re del cielo, anima e corpo, per scacciarvi fuori da tutta la Francia. E se vogliono obbedire, li prenderò a misericordia. E non abbiate affatto un'altra opinione, perché non terrete affatto il regno di Francia, di Dio, il re del cielo, ma lo terrà re Carlo, vero erede, perché Dio, il re del cielo, lo vuole. Era il martedì santo del 1429 e cominciò allora la travolgente avanzata della pulzella. Portava un'armatura a piastre che era costata 100 franchi tornesi, portava uno stendardo bianco su cui aveva fatto dipingere un Cristo giudice. Di solito prendeva lo stendardo in mano quando andava in battaglia per evitare di uccidere qualcuno. La spada la usava solo per difendersi e parare i colpi. Così infatti ella testimonierà nel suo ultimo processo di non aver mai versato sangue. Eppure non bisogna immaginare che ella fosse soltanto una figura simbolica, una specie di mascotte ideale o un feticcio. Era un vero capitano d'alto rango e trattato come tale. Decideva le strategie, guidava l'assalto, resisteva quando altri volevano fuggire, si incolleriva quando i suoi ordini venivano trasgrediti. È difficile ora spiegare ciò che accadde, ma accadde. Era una leggenda che diventava storia man mano che i giorni passavano. La pulzella aveva fatto 4 promesse da parte di Dio. Che l'assedio di Orléans sarebbe stato tolto. Che il delfino sarebbe stato consacrato e incoronato re a Reims come i suoi predecessori. Che la città di Parigi, allora in mano agli inglesi, sarebbe tornata al legittimo re di Francia. E che il duca d'Orléans, allora prigioniero in Inghilterra, sarebbe tornato in patria. Ebbene, tutto accadde come era stato preannunciato, contro ogni possibile speranza. La più grande epopea fu la liberazione di Orléans. Quando, aggirando gli inglesi, Giovanna penetrò nella città assediata, il tripudio fu indescrivibile. Dice il cronista. Si sentivano tutti riconfortati e come disassediati per la virtù divina che loro dicevano fosse in quella semplice pulzella che consideravano con molto affetto sia gli uomini che le donne e i bambini. E c'era una folla piena di meraviglia e ansiosa di toccare lei e il cavallo sul quale era. Da parte dell'esercito inglese, che si spingeva fin sotto le mura, si gridava contro la vaccara e la puttana degli armagnacchi, e già si urlava che l'avrebbero fatta bruciare se avessero potuto metterle le mani addosso. Non erano passati 10 giorni che gli inglesi erano costretti, sotto l'impeto delle sortite guidate da lei, ad abbandonare Orléans. La notizia giunse al Parlamento di Parigi, devoto agli inglesi, e il cancelliere la annotò nel suo registro, non solo, ma l'impressione fu tanta che lo stesso cancelliere, sul margine del foglio, disegnò a penna, come si fa quando si è sovrappensiero o preoccupati, il disegnino di una ragazza coi capelli lunghi, vestita da donna, infatti lui non sapeva quasi niente di Giovanna, con una spada in mano e con il suo stendardo su cui è scritto Gesù e Maria. È la prima documentazione scritta, e con quale realismo, dell'avvenimento. Non è possibile riassumere qui tutte le battaglie che seguirono. Possiamo ricordare solo l'incontro trionfale col Delfino, dopo la vittoria di Orléans, le altre campagne militari sulla Loira e infine il cammino verso Reims, dove Carlo venne finalmente incoronato. Ecco come un gentiluomo di corte scrisse alla regina madre, assente, il racconto dell'avvenimento. E nel momento in cui il re fu consacrato, e anche quando gli fu messa la corona sul capo, tutti gridarono «Noël!» e le trombe suonarono, in tal modo che sembrava che la volta della chiesa dovesse spaccarsi. E durante il detto mistero, la pulzella si era tenuta vicina al re, col suo stendardo in mano. Ed era una gran bella cosa vedere le belle maniere che aveva il re e anche la pulzella. E Dio sa se la vostra presenza era desiderata. Abbiamo udito un particolare che fa riflettere. Fin dalla conversione di Clodoveo, avvenuta quasi un millennio prima, la notte di Natale dell'anno 498, era tradizione in Francia che l'incoronazione del re venisse salutata dalla folla col grido «Noël, Noël, Natale, Natale!». Tanta era la capacità che i credenti avevano, in tempo di cristianità, di percepire i legami tra gli avvenimenti della loro storia e i misteri della loro fede. Alla fine della cerimonia Giovanna si inchinò piangendo ad abbracciare, secondo l'uso, le ginocchia del sovrano, dicendogli «Gentile re, ora si è compiuto il beneplacito di Dio». E il cronista commenta «suscitavano grande commozione in coloro che li guardavano». Di tutta l'epopea guerresca due cose dobbiamo ancora sottolineare. Come, durante tutte le battaglie, Giovanna abbia imposto una specie di rinascita delle leggi sacre della cavalleria. Infatti, con la guerra dei cent'anni, condotta dalle bande armate composte da soldati di Ventura, la guerra aveva conosciuto un degrado e un orrore prima impensabili. La tregua nei giorni festivi. La proibizione assoluta dei saccheggi e delle violenze sulle popolazioni inermi. Uno sforzo costante degli stessi soldati per reimparare la preghiera comune, la vita sacramentale, la purezza di cuore e di corpo. Si può sorridere se si vuole. Ma tutte queste cose Giovanna le ottenne, e i soldati, anche i più rozzi, la seguivano anche sulle strade dello spirito. Era l'unico esercito del tempo che non portava con sé quelle che venivano chiamate allusivamente ragazze da soldati. L'altro aspetto da ricordare è che fin da allora la fama di Giovanni si sparse per tutta l'Europa. Al di là delle esagerazioni, il fatto dice quanto realisticamente ella abbia segnato la storia del suo tempo. La più grande poetessa francese di allora, una femminista avanti tempo, scrisse in un suo poema: L'anno 1429 ha ripreso a splendere il sole. Allora le notizie venivano diffuse soprattutto dai banchieri italiani che avevano corrispondenti ovunque in Europa. Nel giornale di Antonio Morosini a Venezia è registrata una lettera inviatagli da Bourges in cui il suo corrispondente gli racconta le gesta della Pulcella e anzi vi si annota questo gustoso particolare. Un inglese che si chiamava Lawrence Trent, persona franca e discreta, prendendo in esame quanto dicono nelle loro lettere uomini degni di stima e di completa buona fede, scrive di tutto ciò: questo mi fa diventare pazzo. E, continua il corrispondente, parlando delle qualità di Giovanna, dicono che è un gran miracolo. La storia della Pulcella di Orléans divenne leggenda già in quell'unico anno della sua eroica vita. In Italia, la duchessa di Milano Bona Visconti scrisse a Giovanna per chiederle d'aiutarla a riconquistare il suo ducato e un nobile astigiano mandò a Filippo Visconti un poema da lui composto sulla Pastorella di Dom Remy. In Francia i più celebri scrittori già le dedicavano poemi dal tono biblico mariano chiamandola Vergine singolare, degna di ogni gloria, tu sei la grandezza del regno. Tu sei la luce del giglio, tu la gloria non solo dei francesi, ma di tutti i cristiani. Alain Chartier. Perfino il celebre teologo Jean Gerson, al quale venne attribuita l'imitazione di Cristo, compose un'opera a favore di Giovanna, lei vivente. Eppure, questa giovanissima guerriera che stupiva il mondo diceva di sé: durerò un anno, o poco più. L'intrigo dei dignitari di corte comincia già durante il pranzo della festa di consacrazione del re. Si tessono trame, si progettano alleanze, si preparano tradimenti. All'inizio la Pulcella ne ha un vago doloroso sentore. A un amico confida: piaccia a Dio mio creatore che ora possa ritirarmi, lasciare le armi e andare a servire mio padre e mia madre custodendo le pecorelle. Il re sembra tornato senza volontà, temporeggia. Se fosse per Giovanna sarebbero già a Parigi, ma Carlo, segretamente, sta trattando la pace con i borgognoni. Quando si accorgerà d'essere stato ingannato, sarà troppo tardi. Così, l'opera di Giovanni ha un triste epilogo. Certo, l'essenziale è compiuto e il progetto inglese di incorporare la Francia è battuto una volta per tutte. La storia non sarà più quella che gli inglesi avevano immaginato e quasi realizzato. E tuttavia la Francia avrà ancora anni di miseria e di guerre, mentre Giovanna viene abbandonata alla sua sorte. Ella continua fremente a impegnarsi in scaramucce, in battaglie non risolutive, mentre le si impedisce accortamente ogni azione decisiva. Quando ci si decide ad attaccare Parigi, è ormai troppo tardi. Non temo nulla, dice Giovanna, se non il tradimento. E il tradimento accade. Mentre difende Compiègne, e lei resta generosamente con pochi dei suoi fedelissimi a tener testa al nemico per permettere all'esercito di rientrare in città, il capitano del caposaldo dà l'ordine di alzare il ponte levatoio e di tagliarla fuori. Se ne impadroniscono con gioia più che se avessero preso 500 combattenti, dice un cronista. E un soldato borgognone, quindi nemico, dice che il capitano che ricevette la spada di Giovanna trascinata a terra, era il gesto della resa, era più lieto che se avesse catturato un re. Cominciò così il secondo atto del dramma di Giovanna d'Arco, la seconda guerra, anche questa piena di battaglie che ella combatte chiusa in una prigione in condizioni infami, notti e giorni tra guardie violente e avvinazzate, incatenate ai piedi. È prigioniera dei borgognoni, ma se la contendono gli inglesi e i signori dell'Università di Parigi. Viene venduta agli inglesi per 10.000 franchi tornesi. Preferirei morire piuttosto che essere messa nelle mani degli inglesi, dice. Finisce in quelle del vescovo di Beauvais, che sotto la supervisione inglese deve giudicarla come sospetta di eresia. Se non ci riuscirà, gli inglesi escogiteranno qualcosa d'altro, ma è certo che Giovanna deve venire coperta d'infamia e deve morire. Soltanto dopo aver dimostrato che Giovanna non è stata inviata da Dio, gli inglesi potranno sperare di poter mettere ancora le mani sulla Francia. Il processo puntiglioso ed esasperante durò 4 mesi e fu un groviglio quasi inestricabile. Non tutti furono in malafede. Troppo facile era trarre delle conclusioni necessarie quando si davano per scontate certe premesse. Quelli che pensavano che il re d'Inghilterra fosse anche legittimamente re di Francia, e ce n'erano motivi per questo, concludevano necessariamente che le voci da cui Giovanna diceva di essere guidati erano un inganno, un'illusione, forse un intervento diabolico. Su ciò non era difficile trovarsi d'accordo. Credere a interventi soprannaturali, soprattutto quando intralciano concreti e corposi interessi storici, non è mai facile per nessuno, e tantomeno lo era per chi aveva consacrato la vita intera a una causa ritenuta giusta o utile. L'ambiguità del processo non stava nel fatto che molti non riuscissero a credere a Giovanna, questo accadrebbe anche oggi, stava nel fatto che Giovanna, per essere una illusa, era divenuta troppo importante. Da ciò che lei aveva detto e fatto, dipendeva tutto il credito che il re di Francia aveva acquistato, d'essere stato cioè scelto e messo sul trono addirittura da un intervento di Dio. Distruggere Giovanna, anche spiritualmente, era per gli inglesi una necessità storica, triste, ma inevitabile. Ci può servire qui un paragone. Per Voltaire, per Anatole France e altri razionalisti, infangare oscenamente la memoria di Giovanna è stata una necessità storica e psicologica, una volta poste le loro premesse, che ogni intervento soprannaturale sia una menzogna, costruita ad arte. Niente Dio, niente vocazione e missione, niente Pulcella, vergine, consacrata a una storia sacra. Nell'opera teatrale di Claudel, Giovanna d'Arco a Rogo, con una interpretazione sconvolgente e piena di significato, l'autore fa dire al coro, nel momento della condanna, «Coupe Quesne, Jean Midi, malvenu, Tutmouillet sono i nomi dei giudici, e Anatole France. Essi asseriscono che ti sei ingannata. Anatole France è il letterato francese più celebre degli inizi del secolo, premio Nobel nel 1921, che scrisse sulla santa un'opera cattiva. Giovanna d'Arco è stata disprezzata, umiliata e bruciata più volte durante la storia, anche da chi si proclamava campione della tolleranza. Basta essere intolleranti con Dio per questo. Fu dunque un processo ecclesiastico, perché condotto da un vescovo, per appurare l'eventuale colpa di eresia o di magia, ma di fatto era comandato da una necessità di Stato. Ciò è provato anche dal fatto che, contro il diritto del tempo, a Giovanna non fu concessa la prigione ecclesiastica, dove sarebbe stata ben diversamente trattata, e dove soprattutto sarebbe stata custodita da donne. Giovanna, dice Régine Pernoud, che le ha dedicato recentemente un'accurata ricerca storica, è veramente l'archetipo del prigioniero politico, quegli che è processato perché imbarazza il potere stabilito e l'ideologia di cui esso si avvale, cercando nel contempo l'uno e l'altro pretesto per farla condannare. Il nostro secolo XX ha esempi a sufficienza di questo genere da proporre. Infatti non c'era nulla di cui la Pulzella potesse essere incriminata, non c'era accusa e non c'era avvocato. Non si poteva certo accusare allora d'aver fatto una guerra e di averla vinta. Non c'era legge divina umana che ella avesse trasgredito. Si poteva condannarla solo su ciò che si riusciva a farle dire mentre si difendeva, invischiandola in questioni difficili, insinuando sospetti su un campo di difficile indagine e per natura sua tenebrosa. La corte che giudicava Giovanna era imponente per numero e preparazione dottrinale, anche se due soli avevano potere decisionale, il vescovo Pierre Cochon e l'inquisitore domenicano, e quest'ultimo partecipava al processo controvoglia. Alla condanna per eresia si giunse con un intreccio sottile di furbizie, di cui piano piano la maggior parte dei giudici si convinse, fino a crederle atti di giustizia. Per il vescovo, sostenuto dagli inglesi e loro debitore, fu un classico esempio di fine che giustifica i mezzi. Anzitutto c'erano le voci, da cui Giovanna sosteneva d'essere costantemente consigliata e guidata, e dunque la sua pretesa familiarità col mondo dei santi. Se ella venisse giudicata oggi, molti la definirebbero folle. Anche allora. Ma allora ci si poteva spingere un po' più in là. Magia, contatto con spiriti impuri, stregoneria. Il passo era assai breve, per molti oggi lo è ancora. Continue insinuazioni in tal senso crearono l'atmosfera necessaria per giustificare moralmente l'intervento della Chiesa. Su questo terreno si poterono poi imbastire vere questioni teologiche, spinose e non certo prive di rischi. Se la Chiesa le diceva che le voci erano false, Giovanna era disposta ad ammetterlo? No. Ella non poteva rinnegare la sua coscienza e la sua missione. Allora intendeva contrapporre una chiesa celeste e spirituale a una chiesa terrena? Allora intendeva contrapporre Dio alla chiesa e la chiesa a Dio? In un'epoca di lacerazioni ecclesiali in cui già fermentavano i germi della futura rivolta protestante, c'era di che invischiare un teologo. Giovanna si dibatteva, angosciata. Per me è un tutt'uno, Dio e Chiesa, non si devono fare difficoltà. Perché fate difficoltà che siano un tutt'uno? Così, da buon soldato coraggioso, lei cercava di contrattaccare. Ma quando concludevano che allora dovevo obbedire alla Chiesa, cioè a quel tribunale, questo era l'inganno, che giudicava false e diaboliche le sue voci, rispondeva che doveva obbedire prima a Dio. Insistevano. Credete di non essere sottomessa alla Chiesa di Dio che è sulla terra? Sì, credo di essere sottomessa, ma dopo che nostro Signore è stato servito per primo. Era una strettoia terribile, che dava da pensare e rendeva sospettosi molti di quei teologi e giudici abituati alle raffinate schermaglie delle università. Eppure Giovanna riuscì a intuire la soluzione. Disse d'essere pronta ad accettare ogni cosa se era il Papa a dirglielo. Mi rimetto totalmente a Dio, al nostro Santo Padre, il Papa. In molti processi dell'Inquisizione bastava una frase così per sospendere il processo e per rimettere gli atti al Sommo Pontefice. Ma Giovanna era già stata condannata. Le dissero che il Papa era troppo lontano, ma almeno non insistettero più eccessivamente su quel tasto. Un giorno in cui cercavano di scavare nella sua vita e nella sua coscienza, affermò: «Non fosse stato per la grazia di Dio, non avrei potuto fare niente». Balzarono su questa frase con una domanda insidiosissima. Allora lei era certa di essere in grazia di Dio? Se rispondeva di no, si condannava da sé. Se rispondeva di sì, poteva essere accusata di presunzione, di eresia, dato che la teologia insegna che nessuno può essere certo di essere in grazia. La risposta di Giovanna li lasciò stupefatti. Disse: «Se non sono in grazia di Dio, Dio mi ci metta. E se lo sono, Dio mi ci conservi, perché sarei la più addolorata del mondo se sapessi di non essere in grazia di Dio». Ripeteva: «Sono una buona cristiana, battezzata come si deve e morirò da buona cristiana. Quanto a Dio, lo amo, lo servo. Sono una buona cristiana e vorrei aiutare e sostenere la Chiesa con tutte le mie forze». Molti giudici cominciarono ad essere perplessi e pensosi. Il vescovo doveva accelerare i tempi. Restava una sola accusa, apparentemente la più innocua. Bisognava renderla acuminata. Riguardava il fatto degli abiti maschili indossati da Giovanna. «Abito corto, ridotto, dissoluto», disse l'accusa per alimentare le fantasie morbose di molti. Giovanna ebbe il torto di non darvi importanza. «L'abito», disse, «è cosa da poco e di minimo conto». Non sapeva di che cosa sarebbero stati capaci i suoi nemici. Fecero apparire quel vestito da uomo come un simbolo peccaminoso, simbolo del suo aver guerreggiato come un uomo, del suo aver vissuto in un ambito non suo promiscuamente, insomma, simbolo di qualcosa di innaturale, non privo di una certa perversione. Le chiesero di riprendere vesti da donna. Apparentemente era una richiesta dettata dal buon senso, ma ecco che cosa sottintendeva. Quelle vesti maschili, ben strette e allacciate, come Giovanna stessa diceva, erano l'unica difesa che le restava nelle lunghe notti di carcere in balia della soldataglia. se non avesse mantenuto quell'ultima difesa, non avrebbe più avuto alcuna prova di una eventuale violenza e l'avrebbero poi accusata di non essere affatto la Pulcella, cioè la Vergine, come si faceva chiamare. L'avevano già sottoposta a due esami al riguardo. Così Giovanna accettò di riprendere vesti femminili se le si garantiva il trasferimento nelle prigioni ecclesiastiche dove sarebbe stata più difesa. Glielo promisero. Si rivestì alla maniera femminile, ma si ritrovò nello stesso carcere e con gli stessi soldati. Riprese i suoi abiti da uomo e nessuno glielo impedì. E il gioco era fatto. Giovanna era recidiva. Si manipolarono gli atti del processo in modo da far passare il suo primo cedimento, l'aver ripreso abiti da donna, come una abiura della sua pretesa missione ricevuta da Dio, e il ritorno agli abiti maschili come un tornare agli errori di prima. Era dunque una recidiva. Non riusciva ad abbandonare quegli abiti ambigui come non si riesce ad abbandonare un amuleto da cui si è stregati. Per la recidività nell'eresia e nella stregoneria, la pena prevista era la morte a rogo. Quando la mattina del 30 maggio la fecero uscire di prigione per condurla a morire, incontrò sulla porta colui che l'aveva condannata. Vescovo, disse, muoio per causa vostra. Mi appello per mezzo vostro davanti a Dio. Che tutto il processo fosse stato esclusivamente un fatto politico lo dimostrò un episodio ben documentato che veramente svela i segreti di quei cuori. Giovanna morì perché un vescovo della chiesa l'aveva giudicata eretica e scomunicata. Ma quando a quello stesso vescovo dissero che lei, la scomunicata, chiedeva prima di morire l'Eucarestia, e ciò avrebbe dovuto essere impossibile, quel vescovo in modo sorprendente rispose: che le si dia il sacramento dell'Eucarestia e tutto quello che chiederà. Lui sapeva che non di scomunica si trattava, ma di un delitto politico. C'era una tale fretta di farla morire che non si lasciò nemmeno tempo al tribunale secolare di pronunciare il suo giudizio. Era infatti questo tribunale che formalmente avrebbe dovuto condannarla a morte. Scortata, per sicurezza, da un numero imponente di soldati, la condussero al patibolo nella piazza del vecchio mercato di Rouen. La legarono su un rogo altissimo. Scrive un testimone. Con grande devozione Giovanna chiese di avere la croce e, udendo questo, un inglese che era lì presente ne fece una piccola con la punta di un bastone e gliela diede, e lei la ricevette devotamente e la baciò, facendo lamentazione a Dio nostro Redentore che aveva sofferto sulla croce, e mise quella piccola croce sul suo seno tra la carne e i vestiti. Intanto un monaco era andato a prendere in una chiesa vicina la lunga croce che si usa nelle processioni per tenergliela sollevata davanti allo sguardo. Alcuni gridavano, imprecavano, molti piangevano. Un testimone insospettabile, il boia, che durante il processo si era tenuto pronto a torturarla, ma poi i giudici avevano rinunciato almeno a questo, racconta. Una volta nel fuoco, ella gridò più di 6 volte Gesù e soprattutto col suo ultimo respiro gridò con voce forte Gesù, al punto che tutti i presenti poterono udirla. Quasi tutti piangevano di pietà. Perfino alcuni tra i soldati inglesi più arrabbiati, che si erano offerti con gioia ad aggiungere fascine al rogo, finirono a piangere e a ubriacarsi per dimenticare nelle taverne della città, incapaci di sopportare ciò che avevano visto. Lo stesso segretario del re d'Inghilterra, a dire di un testimone, tornando dal supplizio di Giovanna afflitto e gemente, piangeva su ciò che aveva visto in quel luogo e diceva: «Siamo tutti perduti, perché è una buona e santa persona che è stata bruciata». Il frate domenicano che aveva tenuto alta la croce raccontò poi che il boia aveva avuto ordine di bruciare tutto e disperdere le ceneri, ma che, nonostante continuasse a gettare olio, zolfo e carbone su quei miseri resti, non si era riusciti a consumare il cuore di Giovanna, cosa di cui si era altrettanto stupiti come di un miracolo, pienamente evidente. Passarono 25 anni e finalmente, dopo un processo in cui vennero ascoltati 115 testimoni e interrogati tutti coloro che l'avevano conosciuta fin dalla infanzia, testimoniò anche la sua mamma, alla presenza del legato del Papa, Giovanna venne riabilitata e riconosciuta come figlia prediletta della Chiesa e della Francia. Al termine del primo tristissimo processo, dopo averla vista morire, un testimone aveva scritto con tanta pena: «Ella non aveva compiuto i suoi umili 19 anni che da 5 o 6 mesi, e la sua cenere carnale fu dispersa al vento». Nel secondo processo di riabilitazione risuonerà, tratta dal ricordo dei testimoni, una sua espressione piena di umile abbandono: «Chiedo che mi si rimandi a Dio da cui sono venuta». E aggiungeranno a più voci tutti coloro che l'avevano ben conosciuta: non c'era d'altro se non del bene in lei. Un grande artista, Charles Péguy, ha immaginato l'infanzia di Giovanna d'Arco e ha descritto il mistero della sua carità. Giovanna è una piccola pastorella che quasi si dispera per il male che vede attorno a sé, per il male che sente invincibile, e d'altra parte vuole ostinatamente la salvezza di tutti. Ricordiamo allora per concludere quella preghiera che Péguy mette sulle labbra di Giovanna bambina. «Se non ci sono stati ancora abbastanza santi e sante, mandacene altri. Mandacene quanti ce ne vorrà. Mandacene finché il nemico sia stanco. Noi li seguiremo, mio Dio. Faremo tutto quello che vorrai. Faremo tutto quello che ci diranno da parte tua». Come può essere che tanti buoni cristiani non facciano una buona cristianità? Bisogna che ci sia qualcosa che non va. Se tu ci mandassi, se solo tu volessi mandarci una delle tue sante, qualcosa di nuovo, qualcosa di mai visto prima. Fu questo quello che accadde. Dio mandò alla Francia e alla Chiesa una santa nuova e diversa da ogni altra.